Salute e Società. Notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. I cittadini italiani devono avere garantito il benessere visivo in una società che invecchia sempre di più. È l'imperativo emerso dagli Stati Generali delle Malattie Oculari, promossi dall'Intergruppo Parlamentare sulla Prevenzione e Cura delle Malattie degli Occhi. Da Roma, Antonella Pitrelli.
In Italia circa 5 milioni di persone soffrono di malattie ottico-retiniche, numero destinato ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Occorre ripensare il modello di assistenza, potenziare prevenzione e diagnosi precoce, sanare le differenze tra le regioni. E in questi giorni è in discussione al Senato un disegno di legge che ha l'obiettivo di promuovere un approccio innovativo. Di questi temi si è discusso agli Stati Generali delle Malattie Oculari, che hanno riunito a Roma società scientifiche, istituzioni, associazioni di pazienti. Evento promosso dall'Intergruppo Parlamentare sulla Prevenzione e Cura delle Malattie degli Occhi e dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief. Federico Serra, capo segreteria tecnica dell'Intergruppo Parlamentare.
Allora, gli esperti che sono qua chiaramente evidenziano alcune cose che sono importanti, chiaramente i fondi per la prevenzione, per lo screening, quello che della maculopatia, della retinopatia diabetica, quello che sono l'organizzazione dei servizi, il potenziamento degli stessi e soprattutto quello che è il tema più importante è quello dei LEA, dove il livello chiaramente di rimborso di alcune prestazioni che riguardano tutta la parte oculistica sembrano assolutamente insufficienti rispetto a quello che oggi si possa realizzare, si deve realizzare.
Oggi possiamo evitare ipovisione e cecità dovute alle principali malattie oculari che colpiscono la componente anziana del paese, cioè la maggior parte della popolazione, con delle efficaci metodiche di prevenzione, come ci spiega Edoardo Midena, Società Italiana Retina.
Queste si basano sull'uso dell'adeguato, efficace, come dice il termine, dello screening. Screening che deve essere fondamentalmente governato dalle tecnologie attuali. Governato non vuol dire imposto, ma vuol dire utilizzare le tecnologie attuali, e mi riferisco alla arcinota telemedicina e intelligenza artificiale, in maniera ottimale, portando lo screening, quindi la diagnosi precoce, dagli ambulatori degli ospedali alla medicina territoriale e chiedendo anche il contributo delle farmacie presenti nel nostro paese.
La vitiligine è considerata una condizione estetica, mentre si tratta di una malattia cronica autoimmune, spesso associata ad altri disturbi, come disfunzioni della tiroide, diabete mellito e alopecia areata. Da Roma, Emilia Vaccaro.
Le esperienze real life e le esperienze sul campo appena vengono approvati i nuovi farmaci sono molto importanti per capire la loro efficacia e sicurezza nei pazienti nel mondo reale. E siamo a 6 mesi dalla rimborsabilità del ruxolitinib, il primo farmaco in crema per il trattamento della vitiligine anche per i pazienti italiani, e durante un evento a Roma ai Jack in Vitiligo organizzato da Insight si parla anche di esperienze. Noi lo chiediamo al professor Angelo Valerio Marzano.
In Italia noi sappiamo che ci sono almeno 330.000 pazienti affetti da questa patologia, ma probabilmente esiste un sommerso su cui è stata fatta una stima approssimativa che potrebbe essere anche di un 30-40%.
Oggi lo scenario terapeutico è cambiato. A maggio il Servizio Sanitario Nazionale ha approvato la rimborsabilità della prima terapia specifica per il trattamento della vitiligine, ruxolitinib crema. Alla luce dell'esperienza clinica in questi primi 6 mesi, quali sono le sue impressioni?
Noi abbiamo cominciato a trattare i primi pazienti nello scorso luglio, e vuoi perché c'è stata una contemporanea azione del farmaco e dell'esposizione ai raggi ultravioletti, all'esposizione solare nel periodo estivo, vuoi perché magari ci sono differenze dei nostri pazienti rispetto a quelli inclusi nei trial, l'impressione è che ci siano dei cosiddetti early responder, cioè dei pazienti che rispondono prima. Quindi noi dobbiamo essere concreti e non deludere l'aspettativa dei pazienti e quindi indurli a un trattamento che va avanti nel tempo, quindi dobbiamo dire, dare il messaggio che è opportuno andare avanti con l'applicazione del prodotto. D'altro canto, ecco, dovremo valutare se ci possono essere differenze, magari in senso appunto positivo, come dicevo, nei termini di una risposta più precoce o di una super response in certi pazienti rispetto a quanto si evince dai trial registrativi. Poi il farmaco è una crema, si deve trattare una superficie corporea che non eccede il 10% di appunto superficie corporea affetta da vitiligine, quindi non abbiamo osservato degli effetti collaterali rilevanti, sistemici, dovuti a un assorbimento sistemico rilevante del prodotto, ma solo degli effetti collaterali locali nella sede di applicazione del prodotto, e si tratta di follicoliti appunto nella sede di applicazione, che peraltro dai trial registrativi sono stati documentati in una percentuale del 5% dei pazienti, e devo dire, noi nei primi casi trattati non l'abbiamo in assoluto osservato.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.